A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 38 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, insieme a Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Comenzamos con información de último momento. El director de la CIA se reunió hoy con el régimen cubano como parte de las conversaciones anunciadas recientemente por el presidente Trump y en medio de una tensa relación entre los dos países. Se trata del segundo viaje oficial en el gobierno estadounidense desde la visita de Obama en 2016.
Tenemos una noticia de última hora. El Departamento de Justicia quiere acusar formalmente a Raúl Castro a sus 94 años de edad. Es por el derribo de las dos avionetas humanitarias de Hermanos a Rescate en 1996. Todavía tienen que presentar la acusación ante un gran jurado para ver si procede, pero algunos ven ya similitudes con el caso de Nicolás Maduro. Estados Unidos le imputó cargos en 2020 antes de su captura a principios de este año.
Alfredo, sembrano gli anni di Nixon, la CIA torna prepotente in America Latina?
La CIA, che è l'agenzia di intelligence che si occupa delle attività, delle azioni all'estero, è stata protagonista in America Latina negli anni 60-70, soprattutto per sostenere o per creare le condizioni perché ci fossero i colpi di Stato. Era lo strumento del Dipartimento di Stato nei confronti dell'America Latina, cioè la diplomazia statunitense in realtà era gestita dalla CIA. Poi dopo la fine delle dittature, il ritorno alla democrazia è stata abbastanza accantonata, nel senso che in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'America Latina la CIA non si era fatto un bel nome, ed è stata un po' l'agenzia più in vista dagli anni 90 in poi, è stata la DEA, che però si occupa soltanto di narcotraffico. Ovviamente la DEA nei paesi produttori di sostanze stupefacenti come la Colombia, il Messico, il Guatemala, eccetera. Ecco, c'è questo, e questo è l'amministrazione Trump, c'è il ritorno appunto della CIA come strumento per la nuova politica estera sull'America Latina, che in realtà è molto vecchia, ma diciamo il riciclaggio della vecchia politica in versione moderna verso l'America Latina, che abbiamo visto anzitutto nella preparazione del sequestro di Nicolás Maduro. Se vi ricordate, c'era stata quella direttiva di Trump che autorizzava la CIA a operare in Venezuela. Poi lo abbiamo visto in questi mesi, abbiamo anche commentato in questa trasmissione, nelle vicende messicane per quello che riguarda la lotta ai cartelli, e questo è anomalo perché di solito appunto la lotta contro i cartelli della droga sarebbe compito della CIA. Invece c'è stato questo caso con due agenti della CIA uccisi a Chihuahua, nello stato di Chihuahua, in un'operazione contro un cartello della droga del quale il governo messicano ha detto di non sapere nulla. Quindi ovviamente erano lì per, diciamo, quello che hanno fatto, uccidere un capo di un cartello, attribuendosi anche poi, se vogliamo, il successo di questo, e anche all'interno delle minacce di Donald Trump di intervenire direttamente in Messico, cosa che sembra a questo punto che in qualche modo succeda. E adesso arriviamo al punto più alto, che è la visita del direttore della CIA John Ratcliffe a L'Avana per trattare con i suoi colleghi dei servizi di intelligence cubana. E in simultanea parte questa inchiesta della magistratura statunitense per incriminare Raul Castro. È un po' il copione di Maduro, cioè da un lato minacciare chi continua a detenere il potere a Cuba, che indubbiamente è Raul Castro, quindi minacciarlo di quello che è successo a Maduro, cioè di un sequestro per portarlo davanti a un tribunale statunitense, per facilitare la trattativa che si sta facendo a questo punto alla luce del sole. Noi avevamo parlato di un incontro invece tenuto mezzo nascosto in un'isoletta dei Caraibi tra il nipote di Raul Castro e Rubio, il segretario di Stato statunitense. Qui invece parliamo già di un incontro fatto proprio a L'Avana e che poi viene ufficialmente detto. Quindi ecco, il terzo tassello di questa situazione che riguarda Cuba e la CIA E proprio in notizia di questi minuti, gli Stati Uniti dicono che Cuba avrebbe 300 droni russi o cinesi, non si capisce bene di quale paese, che potrebbero mettere in discussione o in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti, perché potrebbero colpire anzitutto Guantanamo, che è sul territorio cubano, ma anche eventualmente arrivare fino alle basi militari statunitensi in Florida, quindi non troppo lontano da Cuba. Ecco, Cuba ha già smentito di avere questa tecnologia. Poi uno si potrebbe chiedere, anche vista la situazione cubana, anche se avessero quei droni, con quale combustibile volerebbero, ma già questo sarebbe andare oltre. Quello che si sta dimostrando è che questa, diciamo, strategia dell'amministrazione Trump verso l'America Latina, dopo il successo, tra virgolette, anzi in realtà possiamo anche togliere virgolette nel caso di Venezuela, è un copione che si sta cominciando a ripetere con Cuba, con la differenza che Cuba non è Venezuela. Da certi punti di vista Cuba è molto più debole del Venezuela, da altri punti di vista potrebbe essere anche molto più forte. Quindi vedremo come si evolverà. Ma la notizia per noi, e questa è la cosa interessante a sottolineare, è che ancora una volta, come negli anni 70, è la CIA che fa la politica estera per l'America Latina.
Il Jurado Nacional de Elecciones ha segnalato che Keiko Fujimori obtuvo 2.877.648 votos, che hace un 17.19% del sufragio, seguito por Roberto Sánchez con 2.015.144 votos.
Ecco, Alfredo, è un paese normale, queste elezioni, questi risultati della TV peruviana sarebbero stati dati il 13 di aprile, perché si è votato il 12 di aprile. Invece questi risultati ufficiali la TV peruviana li ha forniti l'altro giorno.
Sì, tra l'altro a distanza di 3 settimane dal voto al secondo turno, parliamo del Perù, dove finalmente è stato comunicato il 100% dei voti, che ha dato il risultato che abbiamo sentito: Keiko Fujimori Gucci il 17,7% e Roberto Sánchez Palomino il 12,03%. Che ha avuto una distanza col terzo, che era l'ex sindaco di Lima, Rafael López Aliaga, di 20.000 voti. Ma cominciamo per dire che i due primi, cioè quelli che andranno al ballottaggio, Fujimori e Sánchez, insieme non fanno il 30% dei voti.
Ecco, Alfredo, ricordiamo che questo è dovuto soprattutto al numero esagerato di candidati.
35 candidati, infatti la Corte elettorale dice che ci hanno messo tanto tempo perché c'era tutta questa valanga di candidati. Comunque 35 candidati, i primi due non raggiungono il 30%, il che vuol dire, siccome il Parlamento è stato già eletto in questo primo turno, che nessuno ha la maggioranza del Parlamento. Quella che ha il primo gruppo è la Fujimori, ma non la maggioranza del Parlamento. Sánchez Palomino è molto lontano dalla maggioranza, quindi sappiamo già che sarà un presidente debole. Ma velocemente raccontiamo quali sono i programmi di questi due candidati. Keiko Fujimori, che ricordiamo è stata già sconfitta 3 volte al ballottaggio in Perù, quindi la quarta volta che ci prova, e che ha dei precedenti pesanti, perché c'è stato il sospetto che i suoi studi a Boston, lei ha studiato amministrazione di azienda a Boston, fossero stati pagati con i fondi segreti dei servizi peruviani all'epoca di Vladimiro Montesinos, e poi è citata nello scandalo Panama Papers nel 2016, oltre al fatto che è stata arrestata 2 volte nel 2018 e nel 2020 per finanziamento irregolare alla sua campagna, e che attualmente, e questo è un altro paradosso del Perù, andrà al secondo turno nella condizione di nella scarcerazione per cauzione, cioè lei in libertà avendo pagato una cauzione su queste accuse, e lo stesso ha potuto essere candidato al Parlamento. Comunque, molto velocemente, il suo programma è quello di una destra conservatrice sul piano dei diritti sociali individuali, liberismo economico come suo padre, con l'aggiunta del securitarismo, che è una delle caratteristiche delle nuove destre, anche se questa non è nuova, comunque le nuove destre latinoamericane, e una forte enfasi sull'ordine istituzionale. Sánchez Palomino invece, che è un psicologo, e questo è un profilo piuttosto anomalo per un politico latinoamericano, È anche anomala la sua precedenza, perché lui arriva dal Partito Umanista, che è un partito che in America Latina, anzi originario in America Latina, presente anche da noi in Italia, relativamente forte in paesi come il Cile, ad esempio, o lo stesso Perù. Anche lui ha avuto dei problemi, ha avuto delle accuse di aver avuto contributi irregolari nell'ultima campagna, stanno chiedendo una condanna a 5 anni di carcere, quindi quello vedremo. Comunque la sua proposta simbolo è la nuova Costituzione, cioè quella di sostituire la Costituzione del 1993, fatta proprio da Alberto Fujimori, il padre di Keiko, che aveva consolidato un modello troppo favorevole al mercato e poco ruolo al sociale dello Stato. Lui è un candidato che si qualifica a sinistra dello spettro politico peruviano, è stato ministro di Pedro Castillo, il presidente finito in galera dopo aver tentato di chiudere il Parlamento, e le sue altre proposte sono una riforma fiscale redistributiva, la sanità e l'istruzione pubblica universali, e la sicurezza con la riforma istituzionale, cioè garantire la sicurezza con la prevenzione e non con la mano dura. Quindi diciamo che dal punto di vista dei contenuti i due candidati sono all'antipode. Poi in realtà quello che c'è dietro questi due candidati è l'eterna frattura della società peruviana tra le campagne, che in questo caso sono le alte montagne, cioè il mondo andino, e le città della costa. Keiko Fujimori ha preso parecchi voti, non tanto a Lima, ma soprattutto nei comuni più ricchi della costa e anche in Amazzonia, mentre invece Sanchez è stato molto forte nel Perù più profondo, quello delle Ande. Quindi ancora come ai tempi di Castillo si è verificata questa frattura tra i due mondi. Nel caso di Castillo aveva vinto lui le elezioni, qui veramente è molto difficile capire come possa andare a finire.
Andiamo in Colombia.
En este momento queremos hablar de Colombia y es precisamente la situación de violencia que se vive antes de los comicios electorales que están próximos a suceder. Esta vez es el Senado de los Estados Unidos quien levanta la alerta ante Marcos Rubio, el secretario de Estado. Pero dejemos que sea nuestro compañero Sergio David González quien nos amplíe los detalles de esta información. Sergio, adelante.
Ecco Alfredo, il 31 di maggio si voterà in Colombia per il successore di Gustavo Petro, in questo piccolo pezzo che abbiamo sentito c'è anche la preoccupazione per la violenza politica che è tornata molto forte in Colombia.
È tornata molto forte, purtroppo questo è un ingrediente immancabile nei processi elettorali. Quello che è tornato è anche un'operazione di terrorismo vera e propria nel dipartimento di Cauca. C'è stata messa una bomba sotto la strada che ha preso in pieno un pullman, un autobus, causando 20 morti e 36 feriti. Pensate che ha lasciato un cratere di circa 200 metri cubi. Da molto tempo non si vedeva un attentato di questo tipo in Colombia. È stato attribuito da presidente Petro all'Estado Mayor Central. Che cosa è l'Estado Mayor Central? È un gruppo armato guidato da Ivan Mordisco, che apparteneva alle FARC ma che non ha riconosciuto il processo di pace e quindi è rimasto, diciamo, nella foresta a fare la loro guerriglia, in realtà diventando semplicemente un gruppo di terroristico in questo caso, ma un gruppo legato al narcotraffico. Infatti Petro li ha definito terroristi, fascisti e narcotrafficanti. E questo non è stato l'ultimo, ci sono stati almeno 26 attacchi nell'ultimo mese, e questo ovviamente, diciamo, va in qualche modo è un punto contro Gustavo Petro, perché anche la dimostrazione del fallimento della sua politica di pacificazione con tutti i gruppi, compresi quelli del narcotraffico. Venendo alle elezioni invece, non ci sono dubbi sul fatto che al primo turno andrà in testa il candidato delle sinistre, che è Ivan Cepeda, che è candidato del Pacto Storico, cioè lo stesso schieramento delle sinistre col quale è stata la vittoria di Gustavo Petro. Viene dato il 37%. Dietro di lui ci sono i due candidati della destra, Abelardo de la Spriella, che è una destra radicale, che viene dato il 24%, e la candidata Paloma Valencia, candidata di Uribista, al 19,8%, quindi al 20%, che è la, diciamo, quella benedetta da Álvaro Uribe, che è stato un presidente particolarmente polemico della Colombia, che tra l'altro ha avuto anche diverse grane con la giustizia per dei fatti legati appunto al suo governo. Comunque sono due candidati di una destra piuttosto radicale, contraria agli accordi di pace, favorevole a uno scontro frontale con i gruppi armati che ancora ci sono in Colombia. Ecco, se sarà questo, diciamo, lo schieramento, la destra non vincerebbe al primo turno perché va divisa, ma comunque non viene data al 50%, le opzioni che si stanno dando per il secondo turno parlano di una Cepeda che si manterrebbe in vantaggio su De La Spriella, ma che invece sarebbe battuto da Paloma Valencia. Ma sono così, diciamo, piccole le differenze nei due casi che si può dire che la partita è aperta. Quindi vedremo il 31 maggio se i numeri saranno confermati. Il secondo turno, che, diciamo, possiamo dire che è quasi scontato, sarà il 21 giugno.
Poi la settimana prossima magari parleremo dei loro programmi. Questa è un'intervista, o meglio la conferenza stampa, che fa la presidenta del Messico, quelle quotidiane, al Mattino, e un giornalista gli ha chiesto dell'appoggio del Messico alla candidatura dell'ex presidente del Cile, Michelle Bachelet. Sentiamo la risposta di Sheinbaum.
Ma noi dobbiamo seguir appoggiandola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer, y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una...
Ecco, Alfredo, questo endorsement di, diciamo, della Claudia Sheinbaum dal Messico potrebbe essere anche l'endorsement di tutto il sud globale, o no?
Potrebbe essere di una buona parte di quella che si riconosce nei governi, anzi quella che è governata dai progressisti, perché oltre al Messico, Michelle Bachelet è sostenuta anche dalla Colombia e dal Brasile. Ricordiamo che si sta per eleggere il nuovo segretario della Nazioni Unite, che resterà in carico per 5 anni, e come si usa in quel meccanismo, questa volta tocca all'America Latina. In più stanno chiedendo anche che non soltanto, diciamo, si rispetti questo giro dei candidati, ricordiamo l'ultimo è stato un europeo, ma che sia anche una donna, cosa che non era mai successo. E ci sono 3 candidati, dei quali 2 sono anzi in realtà sono 4 i candidati, uno senza speranze, che è Macky Sall, un ex presidente del Senegal sostenuto da Macron, ma senza nessuna, diciamo, possibilità. Tra i 3 candidati invece potabili, 2 sono donne e 1 è uomo, e 2 di questi qua sono forti. Uno è Michelle Bachelet, una socialista, ex presidente, ma soprattutto alto commissario dell'ONU per i diritti umani negli ultimi anni. L'altra è l'ex vicepresidente socialdemocratica del Costa Rica, Rebecca Greenspan, che oggi guida l'UNCTAD, cioè l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo. E il terzo, che è il secondo candidato forte insieme a Bachelet, anche se non è una donna, è l'argentino Rafael Grossi, che è il direttore dell'AIEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lui, a differenza degli altri, non è un politico, ma è stato un politico, è un diplomatico puro. Ed è quello sostenuto, ovviamente, oltre che dall'Argentina, tutto lo schieramento, diciamo, che fa capo in qualche modo a Donald Trump, quindi gli Stati Uniti probabilmente sosterranno questo candidato. Bisogna capire cosa prevarrà nel sostegno dei grandi elettori dal punto di vista numerico, che sono i paesi dell'Asia e dell'Africa a questo punto, ma anche cosa deciderà l'Europa. Io non credo che l'Europa possa decidere unanimemente, anche perché il voto poi riguarda i singoli paesi. Tra l'altro, e se è vero che da un lato ci sarà Michelle Bachelet, che è socialista e quindi appartiene a una famiglia politica, Grossi in realtà Per quanto sia sostenuto da Milei, ma diciamo quasi obbligatoriamente sostenuto da Milei, era stato nominato all'Ente internazionale proposto dai Kirchner, quindi non ha una coloratura politica particolare, essendo stato tutta la vita un diplomatico. Quindi vedremo se prevarrà la logica, oltre che del latinoamericano, che è quella scontata, che sia una donna, a questo punto sicuramente il candidato più forte è Michelle Bachelet.
Ecco Alfredo, abbiamo un minuto per presentare una iniziativa, perché comunque Radio Popolare è molto glocal, ed è questa serie di riflessioni che si chiama Il mondo a pezzi dentro il caos globale, da te coordinata.
Sì, è un'iniziativa con il comune di Seregno che si tiene presso la biblioteca Ettore Pozzoli di Seregno, appunto, che tenta di fornire ai cittadini elementi sulla geopolitica perché diventi comprensibile, visto che uno diciamo, è il pane dei nostri tempi. Ovviamente parleremo di America Latina prossimamente, ma il primo incontro con il quale inauguriamo questa serie si parlerà di Israele e Palestina, anche di Iran, e i due ospiti sono Gad Lerner, che è un giornalista che non c'è bisogno di presentazione, ma neanche c'è bisogno di presentazione il nostro Emanuele Valenti. E si tengono alle ore 18:15 alla biblioteca Pozzoli di Seregno.
E noi ci diamo appuntamento lunedì prossimo. Grazie Alfredo, buona settimana.
Grazie, ciao, che buona settimana a tutti.
Quindi Acomi America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.